cado il fazzoletto a qualcuno. Allora, dopo questa bella presentazione musicale con cui abbiamo lodato il Signore, molto bello, gli strumenti erano un po' forti, un po' alti, e questo hanno offuscato il mio tamburello, non si sentiva nemmeno. Io la prossima volta prenderò provvedimenti, mi porterò un amplificatore solo per il tamburello. Benvenuti a questo culto, a questo incontro speciale che noi facciamo parlando di un argomento particolare. E non so, siamo un po' tutti preoccupati, i nostri cuori sono un po' agitati ultimamente, non tanto per le riforme di stabilità economiche che il nostro governo sta varando, ma per quanto riguarda una notizia che sta girando un po' dappertutto, nei vari siti, nelle televisioni, radio, ed è questo della fine del mondo. E quando si parla della fine del mondo siamo un po' tutti agitatelli, è vero, ci preoccupa un pochettino. E la notizia viene affrontata appunto da tutte le parti, si parla appunto di un calendario Maya che stabilisce, secondo alcuni studiosi, stabilisce la fine del mondo, ma non soltanto la fine del mondo, alcuni dicono un'invasione di UFO, altri dicono invece l'inversione del campo magnetico con ripercussioni sul nostro cervello, e altri ancora una meteorite che sta arrivando e quant'altro, insomma, no? Come se non bastassero i problemi che ci abbiamo tutti i giorni, si aggiungono anche questi. Va bene, naturalmente la cosa non ci fa comunque piacere, è come se vi dicessero: guarda, hanno nascosto una bomba dentro casa tua che scoppierà nel bel cuore della notte. Beh, non credo che noi riusciremo a prendere sonno quella notte. Forse andremo così, quella notte andremo a dormire a casa dei suoceri. Dai, sì, quella notte si può fare, dormire a casa dei suoceri si può fare, non è così tremendo. Ma nel caso della fine del mondo non abbiamo una casa alternativa o un pianeta alternativo dove andare per un attimo, vedere se il 21 dicembre passa e poi ritornare. Purtroppo questo non lo possiamo assolutamente fare. Io mi ricordo ancora quando nel 1982 alcuni studiosi preannunziarono dell'allineamento dei pianeti, c'è stato un allineamento dei pianeti. E questo aveva creato un po' di subbuglio, un po' di preoccupazione tra la gente. Io mi ricordo che i supermercati a quel tempo erano stati presi d'assalto dalla gente per fare scorte di cibi, non so se ve lo ricordate voi. Ebbene, non vi nascondo che qualche litro di latte a lunga conservazione l'ho comprato pure io. Ho detto, non si sa mai succedesse qualche cosa. Poi tutto è passato. Penso che quello è stato il periodo in cui ci sono stati prodotti più dolci e yogurt fatti in casa di tutta la storia, perché poi non è successo niente. E questa notizia appunto ha fatto il giro della radio e della televisione. Proprio l'altro giorno stavo ascoltando Rai News e avevano intervistato il cantautore Eugenio Finardi e parlava appunto sempre riguardo a questa fine del mondo, che la figlia un giorno venne da lui e gli disse: papà, ma se il 21 dicembre c'è la fine del mondo, perché devo studiare geografia? È una bella domanda. Ma io penso che la figlia di Eugenio Finardi non è la sola persona a pensarla così. Quante cose, quante persone la pensano in altri campi, magari non stanno studiando la storia o la geografia, ma anche in altri campi, il lavoro, l'occupazione, gli affetti, eccetera, eccetera. E un giovane uomo in un forum scrive: sto accumulando debiti ovunque, al bar, con gli amici, i parenti. Credo che in totale devo dare a queste persone più di 15.000 euro. Ho cominciato perché ero sicuro che il mondo finirà il 21 dicembre 2012. È meglio che cominci a mettere i soldi da parte questo tizio, perché vabbè, comunque. Ma che cosa è stata dedotta questa data? Chi ha detto ai Maya che il 2000, il 21 dicembre del 2012 ci sarebbe stata la fine del mondo. La possibilità, c'è cioè la possibilità di sapere se questa cosa è vera, se è giusta. Io sono sicuro che tu e io oggi possiamo avere delle risposte su questo. Prima di tutto dobbiamo precisare che i Maya non sono stati gli unici a prevedere la fine del mondo, ma ci sono stati altre persone che si sono cimentati lì a fare dei calcoli e a ragionare sulla fine del mondo. Perché è un argomento che interessa, interessante, e nell'arco della storia vediamo che ogni tanto c'è qualcuno che ha annunciato questa fine del mondo. E io vorrei iniziare un po' con l'astrologo Pierre Tourelle, che aveva usato quattro metodi per individuare la fine del mondo, e una di queste era proprio il 1814. Aveva detto che il 1814 sarebbe stata la fine del mondo, non è successo niente. Poi avvenne il profeta John Turner, capo di un movimento chiamato i South Cottiani, e dice che il mondo sarebbe finito il 14 ottobre 1820. E la cosa non è naturalmente avvenuta, se siamo qui vuol dire che non è avvenuta. Il grande matematico svizzero Jacob Bernoulli previde che il 19 maggio 1719 ci sarebbe stato una catastrofe dovuta a una cometa che era stata avvistata già nel 1680, ma la cometa non venne e la fine del mondo, grazie a noi, non c'è stata. Che dire di Nostradamus? In realtà non ha mai veramente previsto alcun evento futuro, Nostradamus. In generale, le quartine profetiche di Nostradamus sono a libera interpretazione. Possiamo spostare per far coincidere alcune cose a posteriori, però non prima, dopo che sono successe le cose, ma mettendo questo qui, mettendo quest'altra quartina qui, però non c'è stata mai una data precisa. L'uniche date precise che lui ha detto è la persecuzione religiosa, una grande persecuzione religiosa nel 1792, che non c'è stata, e un'altra data precisa che lui fa è l'anno 1732, che aveva previsto la totale distruzione della razza umana, quindi anche lui ha fallito clamorosamente. Poi, venendo sempre più vicino a noi, abbiamo Charles Taze Russell, e lui è stato un po' uno dei padri fondatori di quelli che oggi sono i testimoni di Geova, e lui propose prima il 1874, poi il 1878 e il 1914 come la fine di queste cose, la fine di questo sistema di cose, come lo chiamano loro. Più tardi venne sostituito, Russell venne sostituito dal giudice Rutherford, e anche lui, come guida dei testimoni di Geova, predisse la fine del mondo nel 1925, e costruirono anche tre ville per Abramo, Isacco e Giacobbe, perché pensavano che questi tre personaggi biblici ritornassero sulla terra, quindi hanno costruito tre ville per loro. Non è avvenuto niente di tutto questo. Poi anche i testimoni di Geova si sono fatti sfuggire, dopo che hanno visto tutte queste brutte figure, si sono fatti sfuggire una data, il 1975, poco pubblicata a dire la verità. Però, in quel tempo molti testimoni di Geova avevano abbandonato le loro famiglie, andavano sulle montagne perché pensavano che il 1975 sarebbe stata la fine di tutto quanto. Ma poi ci sono stati altri ancora, non sto qui a elencare tutti, come Alberto Porta nel 1919, William Mill nel 3 aprile 1843 ci sarebbe stata un'altra fine del mondo per lui. Insomma, come vedete, chi più ne ha più ne metta. E ogni cultura, ogni nazionalità, ogni epoca ha avuto i suoi nefasti profeti per quanto riguarda la fine del mondo. Ora c'è da domandarsi, visto che adesso ci sono i Maya che fanno da padrone, dobbiamo capire perché dovremmo credere ai Maya? Perché dovremmo credere a questo popolo? Vissuti qualche centinaio prima di questi uomini più recenti, e era un popolo veramente con meno possibilità tecniche, eccetera, eccetera, di quanti ne possono avere oggi le persone. Erano pastori, agricoltori. E chi ha detto a loro che il 21 dicembre ci sarebbe stata la fine del mondo? Ma soprattutto ci si può fidare di questi Maya per queste cose? Cioè, quale basi avevano? Che cosa li rendeva diversi? Che li distingueva dagli altri per dire tutte queste cose? Leggendo i costumi dei Maya, ci accorgiamo che erano anche un po' fuori di testa. Questo lo vediamo chiaramente da alcune pratiche che facevano. Per esempio, fin da un bambino, il futuro regnante gli veniva legata una tavoletta in testa, una sopra, una sotto, così, e poi la stringevano affinché avesse la testa quadrata. E così dice per portare meglio i carichi, ma un re che porta i carichi, non so, forse di tutti i tesori che si rubava, non lo so, comunque. E poi mettevano delle pietre preziose al naso, ai lobi, alle orecchie, tipo piercing. A quell'ora era una tortura, oggi invece lo fanno come moda, non so, le cose cambiano. E sfido io poi questi regnanti Maya che erano così crudeli. Immaginate voi vivere tutto il giorno con una tavoletta in testa, due tavolette in testa, legati, stretta. E io penso che alla fine della giornata un po' di nervosismo viene, no? Quindi anche questi regnanti hanno fatto quello che hanno fatto, lo credo bene con tutte queste cose qua. E ho il sospetto pure, non so se Brunetta è passato da quelle parti, non lo so. Non lo so, non dico niente. Io amo e stimo Brunetta, per carità. Poi il bello è che questi Maya dicevano che avevano avuto queste informazioni dai loro dei. Quindi è qualcosa che viene dai loro dei, qualcosa di serio. Adoravano il Dio Sole, come un datore di vita che si chiamava Itzamna, che significa serpente piumato. C'erano inoltre divinità della pioggia, c'era la divinità del terremoto, dell'agricoltura, delle stelle. E secondo loro, un signore del regno dei morti creò l'uomo servendosi di una pannocchia di mais. Poi perché il signore della morte dovesse creare l'uomo? Non lo capisco questo, forse la morte sì, ma la vita non lo so. Comunque, uno dei riti religiosi più importanti era il gioco della palla che si chiamava Pocatoc, Pocatoc, un po' assomigliava un po' alla pelota. Aveva un valore simbolico, religioso e rappresentava un rito in onore del Dio Sole, ma si praticava questo gioco perché credevano che giocando con la palla, di influire sul corso del sole nel cielo. Quindi giocando a palla, a pallone, pensavano che potevano un po' deviare o influenzare il corso del sole. Immaginiamo se succedesse in Italia quando gioca a Roma a Lazio, insomma, non lo so, io, sarebbe buio totale in questo. Per fortuna che ce l'ha la Juventus, per fortuna, vabbè, comunque, stuzzicando qualcuno. Per i Maya non giocavano solo a palla, ma giocavano anche con le vite umane. E i Maya facevano anche sacrifici umani. E vi era un enorme pozzo chiamato Pozzo dei Sacrifici, che era largo 60, un diametro di 60 metri e profondo 20 metri, e qui ci buttavano di tutto: valori, tesori, ma anche le persone, bambini, alligatori, cani. Venivano gettati vivi in questo pozzo, schiavi, in onore del dio della pioggia. E poi venivano fatti dei salassi, si tiravano il sangue, non so poi lo versassero, comunque si tiravano il sangue per offrirlo a queste divinità. Ora, con tutta la buona volontà di cui noi, io e te, siamo capaci, va bene, possiamo noi fare affidamento su un popolo che aveva queste usanze così barbare? Io penso proprio di no, non so voi, ma io proprio di no. Un popolo che uccideva i bambini, schiavi, che giocava a palla con il sole. Credo che non sia un popolo molto attendibile. Comunque, a prescindere da tutto questo, va bene? Veniamo ora al loro calendario. I Maya avevano diviso il tempo a loro modo. Noi abbiamo i secoli, i mesi, gli anni, i mesi, i giorni e poi via via, sempre le ore, eccetera, eccetera. I Maya avevano un altro sistema. E loro dividevano questo calendario in 20 giorni che chiamavano Kin. Poi, ecco, vediamo questo calendario. Adesso è semplificato questo calendario, non era così moderno. Quello, il vero calendario è quello che abbiamo visto prima. Ma per farvi capire che loro cominciavano da destra, lì, che erano i giorni, ogni 20 giorni scattava un Uinal. Poi ogni 18 Uinal scattava un Tun, ogni 18 Tun scattava un Katun, e dopo 19 di questi Katun scattava un Baktun, l'ultimo, che questo durava 13 cicli. E poi che succedeva? Che si azzerava. E il 21 dicembre 2012 coincide con l'azzeramento di questo calendario, praticamente tutti zeri avremmo. E da qui sono nate queste leggende metropolitane che il 21 dicembre ci sarà la fine del mondo perché si azzera questo calendario. Ma io mi domando, noi conosciamo un po' tutti i contatori, contatore della macchina per esempio, adesso ci sono quelli elettronici, ma vi ricordate quelli che c'erano una volta, forse qualcuno ancora c'è, quelli che scattava 0, poi 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Arrivava a 100.000 e cosa succedeva a 100.000? Tornava da zero e la macchina si distruggeva? La macchina non si distruggeva, anche se il contatore, che a volte succedeva che c'era una coincidenza, la macchina proprio non ce la faceva più, 100.000 km te crolla, però generalmente qualche piccola riparazione, i freni, la frizione, eccetera, poi la macchina riparte. E così è la stessa cosa con il calendario Maya. Il fatto che torni a zero non è una. Non presagisce nessuna fine del mondo. Allora, abbiamo parlato delle false profezie, tutti quelli che ci hanno provato hanno sbagliato clamorosamente. Abbiamo visto che c'è poca attendibilità nel popolo Maya, considerando i loro usi e costumi. Abbiamo visto che poi il loro calendario è completamente scollegato poi con le fine del mondo, con quello che è successo. Tra l'altro, alcuni hanno detto che questo calendario è tornato a zero diverse volte, quindi non c'è stata nessuna fine del mondo, perché lo dovrebbe fare adesso? Non si sa, non si sa. Io non ho la risposta. Ma prima di andare avanti, vorrei parlarvi di Gesù. Perché Gesù, sappiate, è l'unica persona al mondo che sa come funzionano le cose, sa cosa significa la profezia, sa cosa significa la fine del mondo e lui è il maggior intenditore di tutti i tempi che esiste nel mondo. E questa mattina, attraverso le sue parole, vedremo che non c'è da temere il 21 dicembre 2012. Ma tutti forse sappiamo un po' di Gesù, ma non tutti conoscono bene il suo legame con le profezie che ci sono state e un po' la sua missione anche sulla terra. Forse non tutti sanno che la Bibbia, questo libro qua, è l'unico libro al mondo che parla di profezie. Lo scrittore americano Dave Hunt ha rivelato che non ci sono profezie nel Corano dell'Islam. Non ci sono profezie nei Veda o nella Bhagavad Gita dell'induismo, nei detti di Buddha o di Confucio o nel libro di Mormo. Non ci sono profezie su questi libri. Mentre, per contro, è stato calcolato che circa il 30% della Bibbia è composto da profezie. È composto da profezie. E ci sono circa 300 profezie che si sono realizzate in Cristo Gesù. Parlano di Gesù e si sono realizzate. Io vorrei stamattina farvi vedere un piccolo brano, uno dei tanti. Abbiamo detto che il 30% della Bibbia è composta da profezie. Io stamattina vorrei farvi vedere un piccolo brano. È il Salmo 22, è bellissimo. Io penso che anche se non conoscete molto la Bibbia, riuscirete a capire le profezie che ci sono scritte riguardo a Cristo Gesù. Vediamolo un attimo insieme. Dio mio, così scrive il salmista, forse mi sono dimenticato di dire, questo è stato scritto circa 1000 anni prima che Cristo è andato sulla croce. E sta parlando di Cristo, eh? E Davide non sapeva, non aveva conosciuto Cristo, nessuno gliel'ha detto. Ma siccome la Bibbia è parola ispirata da Dio, lui ha scritto quello che ha scritto. Attenzione, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Chi disse queste parole sulla croce? Gesù. Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Ma io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini è disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me. Chi è che si faceva beffe di Gesù sulla croce? La gente che stava intorno, no? Quando era crocifisso. E cosa diceva questa gente? Egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. E questo, ci sono diversi personaggi che hanno detto questo ai piedi della croce, è vero? Si affida a Gesù, ma perché non scende Dio e non lo viene a liberare? Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa sono slogate. E poi dice, il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Chi è che siede sulla croce? Gesù. Tu mi hai posto nella polvere della morte. E poi il versetto 17, che abbiamo anche qua, possono contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ah, mi ero anche dimenticato una frase. Mi hanno forato le mani e i piedi. Mi hanno forato le mani e i piedi. Io non lo so, ma... ma non vi vengono i brividi quando sentiamo queste cose? A me mi stanno venendo i brividi in questo momento. Come il Signore sapeva per filo e per segno tutto quello che sarebbe successo a Cristo Gesù. E questa è soltanto una parte delle profezie, eh? Soltanto una piccola parte. Allora... uno studioso, Peter Stoner, di Science Speak, la scienza parla, uno scrittore di una rivista scientifica, dice che la possibilità che un uomo, come Gesù, adempisse per caso, 8, solo 8 delle profezie che sono state scritte, per caso, cioè, beh, ma è un caso che è successo questo, che Gesù ha subito questo, è un caso. Ebbene, questo studioso la voglio quantizzare, dire... vediamo quant'è questa probabilità che effettivamente succeda un caso del genere, che per caso una persona di nome Gesù gli succede tutto quello che abbiamo detto. 8 di quelle profezie, ce ne sono 300, 8 sole. Ebbene, lui dice che la probabilità sarebbe 1 su 10 alla 17ª potenza. 1 su 10 alla 17ª potenza, vuol dire 10 seguito da 17 zeri. Un numero che non abbiamo un nome per questo numero. Non è 1 miliardo, 3 miliardi, non so, 1 bilione. Non esiste un numero per quantizzare questa... Allora, la matematica ci viene un po' incontro dicendo 10 alla 17ª potenza. Allora, quant'è questo numero? Per capire grosso modo quant'è. Allora, dice questo scrittore, è come se si prendessero tutte monete da 2 euro... E quante monete? Ecco, 10 alla 17ª, questo numero. Ecco, questo numero di monete coprirebbe tutta l'Italia, tutto il territorio italiano, per uno strato di 50 centimetri, di monete da 2 euro. A parte non so quanto ci rimarrebbero nel territorio italiano se spandessimo monete da 2 euro. Non ci arriveremo, me lo mettono che qualcuno li fa sparire, vabbè. Comunque, per darvi l'idea di quant'è un numero 10 alla 17ª. E lui dice, ecco, la probabilità che Gesù avesse per caso adempiuto tutte queste 8 profezie è come se io prendo una moneta di queste, la marco sotto e poi la nascondo in questo mucchio enorme di monete che abbiamo visto, abbiamo quantizzato, no? Abbiamo un'idea. E poi diciamo a una persona, prendi una moneta, prendi quella marcata su tutto questo mucchio. Ecco quanto è precisa la parola di Dio, che non è possibile che ci sia per caso, che tutto quello che è successo a Gesù sia un caso, è stato voluto, è stato preordinato, perché stiamo parlando di un libro speciale, il libro di Dio, il libro di Dio. Gesù adempie le profezie ed è l'unico che le può fare. Gesù stesso, guardando al Tempio, stavano camminando con i suoi discepoli, a un certo punto dissero a Gesù, guarda che bel Tempio, il Tempio di Gerusalemme, no? E tutti erano orgogliosi, i giudei erano orgogliosi di questo Tempio che è durato, la fabbrica è durata 40 anni per costruire questo Tempio, 40 anni. E Gesù disse un'altra delle sue profezie, perché Gesù è l'unico che può fare le profezie, e disse... Questo tempio sarà distrutto, non rimarrà pietra su pietra di questo tempio. E infatti, nel 70 d.C. Tito arriva e distrugge il tempio. Scusate, ma queste cose mi emozionano. Distruggono il Tempio di Gerusalemme come Gesù aveva detto. E se voi andate a Roma, c'è l'Arco di Tito, vedete questo basso rilievo sull'Arco di Tito, non le confondere quello che sta vicino al Colosseo, un po' più spostato. L'Arco di Tito, c'è un basso rilievo che proprio narra la conquista, la campagna militare di Tito, e vediamo lì il candelabro d'oro che era nel sette braccia, che era nel Tempio, eccetera, eccetera. Gesù è l'unico che può fare le profezie, perché Lui è Dio e Lui conosce ogni cosa. E Lui conosce ogni cosa. Quindi siamo davanti a qualcosa, a qualcuno di veramente, veramente speciale. Non c'è calendario, non c'è pronostico, non ci sono segni zodiacali, non ci sono visionari. Cristo Gesù non può competere con tutte queste altre cose. Gesù solo conosce ogni cosa. Ma veniamo alla domanda essenziale che vogliamo rispondere stamattina, vero? Ma la fine del mondo, quando sarà? Mentre lui camminava con i suoi discepoli, a un certo punto, quando arrivavano sul monte di Getsemani, si avvicinavano dei discepoli, erano pure loro, erano curiosi, ma questa fine del mondo quando verrà? Vogliamo sapere, ma questa fine del mondo, tu lo sai? No, io non lo so, domandiamo al maestro, lui lo sa, lui sa tutto, domandiamo a lui. E sono andati dalla persona giusta, sono andati da Gesù. E quindi domandano a Gesù, ma quant'è a quel giorno? Ah no, questo è dopo, comunque, lo leggo io. E stando egli seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli si accostarono in disparte dicendo, dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della sua venuta e la fine dell'età presente? Oh, allora abbiamo le nostre orecchie, perché adesso abbiamo la risposta, stamattina abbiamo la risposta. Allora Gesù risponde, dice, ma quanto a quel giorno, lui fa una serie di considerazioni, poi alla fine arriva al versetto 36 e dice, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo se stesso, ma il Padre solo, ma il Padre solo. Quindi amici e fratelli, siete qui stamattina per sapere quando ci sarà la fine del mondo, quando vi diranno la fine del giorno sarà questa data, non li credete. Perché Gesù ha detto che nessuno lo sa. E quando anche fosse prevedibile, quando anche ci fosse una meteorite che sta arrivando sulla Terra, siccome i scienziati sanno la velocità della meteorite, sanno quanto tempo impiega per arrivare sulla Terra, Non può essere questa la fine del mondo, perché Gesù ha detto che non si potrà sapere, neanche gli scienziati, neanche la Madonna di Fatima, neanche nessuno, neanche Nostradamus, nessuno scienziato può sapere quando sarà la fine del mondo. Quindi se avessimo degli strumenti capaci di dire, guarda, sta arrivando qualcosa, ci sarà sicuramente un danno, qualcosa, ma non sarà la fine del mondo, perché Gesù ha detto che nessuno lo sa, nessuno lo sa. Ma attenzione, non so se avete notato qualcosa nella risposta di Gesù. Gesù ha detto non che non ci sarà la fine del mondo. Gesù dice che la fine del mondo ci sarà, ma non dice quando, non si sa quando. E quindi, sì, a questo punto dovremmo essere un po' tutti preoccupati. Quando sarà questa fine del mondo? Nessuno lo sa. Ci saranno delle cose che succederanno nel cielo. Però Gesù, la scrittura, ma Gesù stesso che lo dice, ma in Matteo 24, continua a dire, infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, per noi, per intendere la fine del mondo, non significa la distruzione di questo mondo, ma il ritorno di Gesù Cristo e tante altre cose. Quindi dice, avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, attenzione, due saranno nel campo, quindi non si sapeva, non si saprà, perché se io sapessi che sta arrivando la fine del mondo non vado al campo a lavorare, magari sto a casa, vado in qualche parte, vado in tano da qualche parte. Due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Qual è il gruppo a cui tu vorresti appartenere? Quelli che rimangono? Per la fine del mondo, quelli che verranno rapiti insieme a Gesù. Questo lo sta dicendo, ripeto, l'uomo che di profezie ne sa tanto. Stiamo parlando di un libro che tutte le profezie che ha detto si sono avverate puntualmente. E succederà così, amici. Succederà così. Bisogna fare la massima attenzione e essere preparati. Non è tanto la fine del mondo che ci deve preoccupare, ma sapere dove andrò, dove andrai. Questa è la domanda. Forse la fine del mondo non verrà il 21 dicembre, ma potrebbe essere il giorno dopo, il mese dopo, o la settimana prima. Non lo sappiamo, perché proprio dice che Gesù nessuno lo sa quando verrà. Perché se uno che abita in una casa sapesse quando arriva il ladro, lo aspetterebbe col bastone. Ma dice, il Signore verrà come il ladro di notte, nel senso che nessuno sa quando verrà. Amici, perché vi sto dicendo queste cose? Perché mi piace farvi soffrire? Perché voglio spingervi a qualche decisione? No, sto semplicemente dicendovi la verità. Perché vi vogliamo bene, vi voglio bene. E non vorrei che nulla di cattivo vi succedesse. Voi sapete che c'è stata una recente sentenza di un tribunale all'Aquila che ha condannato dei tecnici perché non hanno avvertito del reale pericolo del terremoto all'Aquila. Ed è stato condannato anche Bernardo De Bernardis, il direttore della protezione civile. È la stessa cosa per me. Se io so qualche cosa che potrebbe farvi del male, io ho il dovere di avvertirvi, altrimenti sarò condannato, come queste persone che non hanno veramente dato, se è giusto o meno quello che è successo, non lo so, non sto qui a discuterlo, ma è l'idea che se uno sa qualche cosa e poi tende a minimizzare, questa persona è colpevole e io non voglio minimizzare. Io vorrei dirvi, guardate, le cose stanno così. Il 21 dicembre non ci sarà la fine del mondo, state tranquilli, potete dormire proprio tranquilli. non fare debiti e continuate a studiare la storia, voi studenti, mi raccomando. Ma potrebbe essere il giorno dopo, la settimana dopo, il mese dopo, non lo sappiamo. Ma allora come possiamo essere liberati da questa angoscia? Perché di angoscia si tratta, c'è una via di uscita, c'è una speranza. La scrittura ci dice, in nessuno è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che è stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Cristo Gesù. Io sono venuto, dice Gesù, per dare la vita, per dare la mia vita come riscatto. I nostri peccati ci dovrebbero far tremare sulla fine del mondo, non per il 21 dicembre, lo ripeto, ma quando sarà, quando il Signore deciderà. Dobbiamo tremare per questo. Cosa ne facciamo di Cristo Gesù? Quando compariremo davanti a Dio, Egli non ci dirà quante opere hai fatto, quanto bene hai fatto, ma ci dirà che cosa ne hai fatto di Cristo Gesù che ho mandato. Che ho fatto 300 e più passaprofezie nella Bibbia per parlarvi di Lui. Che cosa ne avete fatto di questo Gesù che vi ho mandato, ve l'ho detto e ridetto attraverso i profeti. Che cosa ne avete fatto? Questo chiederà il Signore. In nessun altro è la salvezza, solo Cristo Gesù. Vorrei concludere con una storia di un vecchio uomo che aspettava l'adempimento della profezia di Cristo Gesù. Si chiamava Simone. Lui andava sempre al Tempio di Gerusalemme. E ve lo racconto così come è scritto nel Vangelo di Luca. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo, il Signore. Non era ancora nato Gesù. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù, Maria e Giuseppe, portavano nel Tempio per la presentazione al Tempio il bambino, per adempiere riguardo alle prescrizioni della legge che c'erano, Simone prese questo bambino in braccio, benedisse Dio, dicendo, ora, oh mio Signore, tu lascia andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, fammi anche morire, insomma, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere la luce che illumina le genti e la gloria del tuo popolo, Israele. Che stamattina ognuno di noi possa avere la stessa gioia, la stessa convinzione, lo stesso trasporto, la stessa pace, la stessa consolazione che aveva Simone quando ha visto realizzarsi davanti ai suoi occhi una delle profezie che attendeva con tutto il cuore, quella di vedere Cristo Gesù. Non c'è nessun altro nome che è stato dato agli uomini per cui essere salvato, solo Cristo Gesù. E noi crediamo in Cristo Gesù, perché Lui è stato il nostro Salvatore. Lui è morto su quella croce per i nostri peccati. Lui ha preso il posto nostro. Noi meritavamo di andare sulla croce, ma Cristo Gesù ha preso il nostro posto. E chiunque crede in Lui, dice la Scrittura, anche se muoia, vivrà, vivrà in eterno. Non è per tutti questo, solo per chi crede in Cristo Gesù. Vorrei pregarvi di abbassare la testa. Tutti quanti. E vorrei chiedere se c'è qualcuno stamattina che vuole conoscere di più Cristo Gesù. Magari ignorava tutte queste cose, forse c'è della paura, ci sono dei dubbi, non lo so, è giusto avere dei dubbi, anzi è sacrosanto avere dei dubbi, guai se non avessimo dei dubbi. Però se ci sono dei dubbi, vuoi sapere di più sulla salvezza in Cristo Gesù? Come essere salvato, come accettare Gesù come tuo personale salvatore. Ti chiedo di alzare una mano, mentre tutti gli altri hanno la testa abbassata, e dire sì, io Io voglio conoscere di più Cristo Gesù come persona e Salvatore. Amen, alleluia, grazie. Grazie tanto. Che il Signore ti ascolti e ti benedica. E che si faccia conoscere a te con tutto se stesso. Grazie. C'è qualcun altro? Qualcun altro che dice sì. Io sto in brutte acque. È inutile che mi illudo. Io sto in brutte acque. Ho bisogno di Cristo Gesù per essere salvato. C'è qualcun altro che vuole conoscere come fare? Alzi la mano. Abbia coraggio. Amen. Grazie anche. Grazie ancora. Grazie per queste due persone. Vorrei pregare per loro. E se c'è qualcun altro che vuole, magari si vergogna, non lo so, c'è qualche timore, può sempre parlare con me o con un altro responsabile di questa comunità. Signore, grazie perché tu sei l'Iddio delle promesse. Tutte le profezie si sono realizzate in te. Grazie, Signore, perché tu non hai lasciato le persone in balia di loro stesse, ma hai comunicato, hai parlato per anni, per centinaia d'anni attraverso i tuoi profeti. E finalmente è arrivato Cristo Gesù, la persona promessa, il Messia, che gli ebrei stessi hanno rinnegato, Signore. Ma noi non vogliamo essere come loro. Noi vogliamo credere che Cristo Gesù è veramente il Messia che tu avevi promesso, il Salvatore della nostra anima, affinché possiamo, Signore, venire a te quando verrà la fine del mondo. Signore, ti ringrazio per queste due persone che vogliono conoscere di più di te, che tu voglia, Signore, parlare ai loro cuori, perché tu leggi i cuori, tu conosci cosa c'è dentro di loro. E ti ringrazio, Signore, ti ringrazio. Voglio tu benedire veramente queste persone e anche le altre, Signore, che non hanno alzato la mano. Signore, dagli un'altra possibilità. Ti prego, Signore, dagli un'altra possibilità. È importante, Signore. Grazie, Signore, per la tua pazienza e la tua compassione. Signore, vogliamo rallegrarci per chi, Signore, accetta la tua salvezza. Signore, grazie tante per questo dono immeritato che abbiamo in Cristo Gesù. Amen. Amen.
Vogliamo alzarci e dare lode al Signore con il canto, il fiume di vita. Thank you.